Briciole di Magistero.
Per la sedicesima giornata della vita consacrata, Papa Benedetto XVI rivolge un'importante promemoria agli interessati. Alla base di questa scelta così importante c'è unicamente una persona. È il 2 febbraio 2008.
All'inizio delle diverse espressioni di vita consacrata c'è sempre una forte ispirazione evangelica. Penso a Sant'Antonio Abate, mosso dall'ascolto delle parole di Cristo. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. E Antonio ha ascoltato questo come parole parlate dal Signore a lui personalmente. In modo simile San Francesco d'Assisi afferma che fu Dio a rivelargli che doveva vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Francesco, scrive Tommaso da Celano, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né due tuniche, subito esultante di Spirito Santo esclamò: questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore.
Le opere di misericordia. Giovanni XXIII ne sapeva qualcosa perché aveva lavorato in gioventù alla Misericordia Maggiore di Bergamo. Ricevendo in udienza i delegati delle opere di misericordia, propone loro un promemoria in tre punti. È il 21 febbraio del 1960.
Riflettendo al vostro lavoro e al posto che tenete nella Chiesa di Dio, ci è parso opportuno fissare per voi alcune caratteristiche che affidiamo alla vostra meditazione, e cioè unità nella varietà, spirito soprannaturale, ministero di apostolato. Ciò che anzitutto colpisce nella molteplice formulazione dei vostri singoli compiti e nella meravigliosa fioritura delle più diverse istituzioni è lo spirito unitario che le affratella e congiunge, come i fili multicolori di un unico stupendo tessuto. Si comincia con l'annunzio della verità, insegnare a chi non sa, e si termina col mesto rito di suffragio per le anime dei defunti, seppellire i morti, passando attraverso a tutte le variazioni delle necessità spirituali e materiali del prossimo, bisognoso nell'anima e nel corpo. Il campo è immenso, le intraprese molteplici, le attribuzioni non sempre definite ed esclusive. Sono pertanto necessarie disciplina e collaborazione, con buona volontà, modestia e sincero desiderio di fare il bene. Talora, infatti, potrà accadere che l'esercizio stesso della carità richiede l'accettazione di qualche spina pungente che ferisce la sensibilità e i legittimi desideri. Ma ogni difficoltà di qualsiasi genere potrà essere dissipata come nube leggera davanti al sole, al pensiero che ciascuno lavora nel suo campo, al suo posto, senza pretese o mire personalistiche, in armonia e conoscenza di spirito e di opere con tutti gli altri. Ciò che assicura alle vostre opere di carità il suo vero valore e che rende tanta gloria a Dio e ne merita le predilezioni in terra e in cielo è lo spirito soprannaturale. Qui sta il punto di distinzione da tutte le altre istituzioni assistenziali e filantropiche, cui piace rendere un omaggio di rispetto e di augurio. Amiamo infatti pensare che anche l'anima di queste istituzioni aspiri a mettersi in accordo perfetto con la dottrina del Pater Noster e delle Beatitudini. Ma mentre per le istituzioni puramente civili l'assistenza è il fine da raggiungere, per quelle cristiane essa è un mezzo, preziosissimo sì, ma solo un mezzo per compiere il duplice precetto della carità. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutto il tuo spirito. amerai il tuo prossimo come te stesso. Attraverso la carità il cristiano si avvicina di più a Dio e santifica solidamente l'anima propria. Il terzo carattere che vi distingue è quello di un ministero di apostolato, che voi svolgete in preziosa collaborazione con la gerarchia. Fin dai primi tempi del cristianesimo troviamo chi è impegnato nell'amministrazione dei sacramenti, nella predicazione, nello svolgimento del sacro ministero, e chi alle dipendenze della gerarchia è ufficialmente incaricato dell'esercizio delle opere di misericordia.
La vicenda esemplare di Massimiliano Kolbe, morto ad Auschwitz per salvare un fratello, rivive nell'omelia della messa di canonizzazione presieduta da Giovanni Paolo II il 10 ottobre 1982 e riporta di immensa attualità il tema del martirio cristiano.
Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei Suoi fedeli, così abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. Veramente è preziosa ed inestimabile. Mediante la morte che Cristo ha subito sulla croce si è compiuta la redenzione del mondo, poiché questa morte ha il valore dell'amore supremo. Mediante la morte subita dal padre Massimiliano, un limpido segno di tale amore si è rinnovato nel nostro secolo, che in grado tanto alto è in molteplici modi è minacciato dal peccato e dalla morte. Ecco che in questa solenne liturgia della canonizzazione sembra presentarsi tra noi quel martire dell'amore di Oświęcim, come lo chiamò Paolo VI, e dire: «Io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene», e quasi raccogliendo in uno il sacrificio di tutta la sua vita, lui, sacerdote e figlio spirituale di San Francesco, sembra dire: «Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore». Sono queste parole di gratitudine. La morte subita per amore al posto del fratello è un atto eroico dell'uomo, mediante il quale, insieme al nuovo santo, glorifichiamo Dio. Da Lui, infatti, proviene la grazia di tale eroismo, di questo martirio. Glorifichiamo dunque oggi la grande opera di Dio nell'uomo. Di fronte a tutti noi, qui riuniti, padre Massimiliano Kolbe alza il suo calice della salvezza, nel quale è racchiuso il sacrificio di tutta la sua vita, sigillata con la morte di martire per un fratello.
È il settimo centenario della istituzione del Corpus Domini per mano di Papa Urbano IV. 8 secoli dopo quell'istituzione, l'11 agosto 1964, Paolo VI si reca ad Orvieto per rivivere quel momento storico, rievocare la leggenda del corporale, e soprattutto addentrarsi nel mistero eucaristico ponendoci alcune definitive domande.
Voi certo sapete come essa si connetta al grande rito pasquale, del quale vuole essere una continuazione, quasi un atto di doveroso ripensamento, e sapete come essa abbia segnato uno sviluppo magnifico e sempre genuino e fervoroso del culto eucaristico in tutta la Chiesa, culto che trova la sua abituale e caratteristica espressione nella processione solenne detta appunto del Corpus Domini, la quale ancora oggi, in un'esuberanza di fede e di fervore, vuole rompere il silenzio misterioso che circonda l'Eucarestia e vuole tributarle un trionfo che trabocca dalle pareti delle chiese per riversarsi nelle vie della città e infondere in tutta la comunità umana il senso e la gioia della presenza di Cristo, silenzioso e vivo, concomitante, l'uomo pellegrino sui sentieri del tempo e della terra. Voi ben sapete tutte queste cose stupende e ancora ne tenete viva la memoria e costante il rito. Ma qui, fratelli e figli, qui è il nostro punto d'arrivo, qui la meta del nostro pellegrinaggio, qui il senso delle vostre commemorazioni. E qui qualche cosa di tremendo ci attende, qualche cosa di decisivo, e cioè il nostro contegno interiore nei confronti del mistero eucaristico, al quale in sostanza tutto questo apparato esteriore fa da cornice. Il mistero eucaristico. Come ci trova davanti a sé? Come ci definisce? Ci definisce fedeli? Entusiasti e rapiti dall'adesione franca e totale al Mysterium Fidei? Ci trova incerti e dubbiosi, come il sacerdote forestiero di Bolsena? Pensosi e critici, desiderosi di risolvere in termini prosaici, demitizzati, come fosse un enigma tormentoso da spiegare in una formula facile e comprensiva, l'astrusa parola di Cristo: la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Le parole che io vi dico sono spirito e vita. Ovvero ci trova indifferenti e refrattari a questo supremo e difficile discorso, facili disertori dal convito del regno di Dio a cui tutti siamo invitati?
Briciole di Magistero.